Allora, passiamo a queste procedure che sono quelle più interessanti. Con qualche avvertenza. Prima avvertenza, queste procedure sono nate per sommatorie, ossia all'inizio c'era solo la procedura di consultazione, poi aggiungendo alla procedura di consultazione un'ulteriore fase si è arrivati alla procedura cosiddetta di cooperazione, atto unico, 1996. Poi con un altro avvitamento di un'ulteriore fase siamo arrivati alla procedura di codecisione, Trattato di Maastricht, 92. Le procedure di parere conforme è una questione a parte, se la vediamo. Queste tre procedure in sostanza sono costruite come scatole, una viene sovrapposta all'altra. Ogni volta che si è introdotta una nuova procedura o un nuovo trattato, si sono spostate competenze dalla procedura più corta a quella più lunga. Quando si è introdotta la procedura di cooperazione, la consultazione ha avuto meno importanza, meno estensione e così via. Ogni trattato ha attribuito maggiori pesi alla procedura più costosa in termini di tempo, perché il costo in termini di tempo significa maggior coinvolgimento del Parlamento europeo. Siamo andati progressivamente a allargare la partecipazione del Parlamento europeo, ma allungare anche le procedure, tra cui uno degli obiettivi del Trattato costituzionale, che era quello di semplificare le procedure, perché ormai siamo arrivati a meccanismi piuttosto pesanti, come vedremo. Quale sia il risultato del Trattato costituzionale lo vedremo alla fine di questo modulo, e cioè diciamo ormai siamo per la 22ª ora di lezione, ce ne vogliono ancora 14, intorno alla 12ª ora di lezione prossima affronteremo le modifiche. Seconda partenza, queste procedure sono strutturate così dal punto di vista della disciplina normativa. Noi non abbiamo delle procedure che formano degli atti. Non è che per fare un regolamento ci voglia una procedura o per fare una direttiva un'altra procedura. Noi abbiamo un trattato che fa riferimento alle varie procedure, o attraverso l'articolo che disciplina, il 251 riguarda la codecisione e il 252 la cooperazione, oppure attraverso il riferimento generico al parere. Ossia, troviamo nel trattato che il Consiglio dei Ministri vigore con il parere, l'espressione esattamente è un'espressione usatissima, previa consultazione del Parlamento europeo. Previa consultazione del Parlamento europeo. Questa espressione è l'espressione che i singoli articoli del trattato usano per fare riferimento alla procedura del cosiddetto della consultazione. Il che significa che per capire quali procedure si applicano a quali procedimenti, il trattato non dà delle chiavi semplici. La cosa più semplice è prendere la stringa, prendere la consultazione del Parlamento europeo, metterla in cercatore e sul testo del trattato lanciare la ricerca e si trovano i vari riferimenti alla procedura, sperando che si usi sempre la stessa terminologia. Oppure si usa nella SING l'articolo 251 e si sa che ogni qualvolta viene richiamata la procedura di cui è successivo l'articolo 251 si fa riferimento appunto alla procedura di codecisione. Come è macchinoso il sistema. In più, ogni volta che il trattato viene cambiato, vengono cambiate queste formule. E vengono cambiate queste formule, magari anche prevedendo un regime transitorio nel giro definitivo. Alcune cose che nel trattato, che so io, di Amsterdam erano previste in materia di diritti di cittadinanza con la procedura della consultazione, il trattato diceva dopo 5 anni si passerà alla procedura invece di codecisione. Un meccanismo estremamente contorto, difficile da ricostruire. In linea di principio si può dire che la procedura di consultazione è la procedura residuale, ossia ormai nel trattato si usa la procedura di consultazione ogni qualvolta non sia espressamente prevista la procedura di codecisione o di cooperazione. Ulteriore complicazione. Come vedete qui, si distinguono due casi, procedura obbligatoria e procedura facoltativa. La differenza è evidente. La procedura di consultazione obbligatoria si ha quando il trattato la prevede, c'è una folta base giuridica che prescrive l'uso di questa procedura. Vi ho messo alcuni casi individuati appunto con la stringa, cerca dove, previa consultazione del Parlamento europeo. Disciplina del diritto di voto, diritti di cittadinanza, la politica agricola comunitaria, alcune regole sulla concorrenza, l'armonizzazione fiscale, alcune regole sulla politica industriale, l'unione economica e monetaria. Soprattutto questo aspetto qui, come vedete, sono tutti aspetti tecnici. Sono aspetti su cui il tasto tecnico prevale su quello politico. Non si ritiene opportuno che il Parlamento, per esempio, sulla politica monetaria intervenga, se non per dare un parere sì o no, ma non con proposte di emendamento, e questa è sostanzialmente la funzione della procedura di consultazione. Sono questioni tecniche perché riguardano la moneta, riguardano la modulazione fiscale, riguardano regole di concorrenza, meccanismi della politica agricola comune e così via. E su questo il Parlamento viene coinvolto esclusivamente in fase di parere. Notate che quando però il parere è obbligatorio, questo la Corte di Giustizia ha detto è una forma sostanziale, per cui il Parlamento deve essere consultato. E se il Consiglio dei Ministri non lo consulta, questa è una violazione del trattato, per cui è una causa di invalidità. Inoltre, sempre la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha aggiunto che il Parlamento deve essere consultato ogni qualvolta la proposta della Commissione abbia avuto emendamenti in Consiglio dei Ministri. Se il Consiglio dei Ministri cambia la proposta, deve essere acquisito nuovamente il parere del Parlamento europeo. Quando la modifica sia sostanziale è evidentemente una questione non definibile a priori, per cui il Consiglio dei Ministri può ritenere non sostanziale la modifica portata alla proposta della Commissione e non presentarla al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invece ritenerla sostanziale e far causa al Consiglio. Sono questi conflitti interistituzionali che sono piuttosto frequenti. la procedura è facoltativa, il parere facoltativo è apparentemente invece una facoltà per l'appunto del Consiglio. Notate però che nel 95 il codice di condotta, e cioè un'altra tipica cosa comunitaria, un accordo tra Parlamento e Commissione, ha messo sotto regola, ma una regola convenzionale, non una regola normativa, una regola civile, i rapporti Commissione-Parlamento in fase pre-proposta. Ossia la Commissione si è impegnata a presentare e informare al Parlamento tutte le iniziative prima di presentarle al Consiglio. In qualche modo coinvolgendo il Parlamento in fase politica precedente a quello che è stato l'inizio formale del procedimento. E questo ha portato il Parlamento ad avere la possibilità di esprimersi nei confronti della Commissione prima che la Commissione invece della proposta del Consiglio. In qualche modo questo ha reso il parere una fase della formazione della proposta di legge. Questo è il grafico che ho tolto dal sito del Parlamento, con alcune variazioni scritte rosso perché non mi soddisfaceva pieno. Vedete che la procedura è abbastanza semplice. La Commissione presenta la proposta, previo il parere del Parlamento europeo, del Comitato Economico Sociale, quello che vi indicavo l'altra volta come il CNEL della Comunità Europea, e del Comitato delle Regioni. Io non vi ho mai parlato di questi due organismi, per semplice fatto che ritengo perfettamente inutile di perdere tempo e sciocchezza. Il Comitato Economico Sociale è questo organo di rappresentanza degli interessi economici, il CNEL europeo. Il Comitato delle Regioni è un organo molto enfatizzato, ma in realtà poverissimo di significato, sarebbe un tentativo di superare il rapporto esclusivo che la comunità ha con gli Stati. Siccome molti degli Stati europei sono Stati che hanno base federale, vedi Germania, Austria, Belgio, oppure regionale, vedi Spagna, Italia, oppure di devolution particolare come il Regno Unito, si è immaginato di inserire un organo consultivo che è un organo consultivo delle realtà territoriali dei singoli stati, per cui adesso sono rappresentati un po' tutti. La rappresentanza italiana è fatta da un po' da regioni e un po' da comuni province. E se voi immaginatevi che senso ha questo organismo che passa la sua vita essenzialmente a verificare le credenziali dei rappresentanti, perché il turnover dei governi locali è abbastanza elevato. Moltiplicate la nostra situazione per tutti i 25 paesi della comunità, vi rendete conto come l'organo sia incapace di fare grandi cose. Rappresenta un problema, nel senso che il problema della rappresentanza delle entità territoriali c'è, ma questo non è sicuramente una soluzione. Inizialmente il trattato prevedeva comunque che il Comitato Economico e Sociale e il Parlamento Europeo fossero praticamente sullo stesso piano. Quasi tutto arrivava al parere del Parlamento e del Comitato Economico e Sociale. I pareri poi vengono riversati alla decisione del Consiglio, con però l'interessante ruolo che assume la Commissione. Ricordate, il principio è che se la Commissione fa una proposta e il Consiglio la vuole emendare, la può emendare soltanto all'unanimità. Se la Commissione propone un emendamento, lo può fare in qualsiasi momento, il Consiglio può emendarlo soltanto all'unanimità, mentre l'emendamento può essere approvato a maggioranza qualificata. Allora, questo gioco di sponda che si crea tra il Parlamento europeo e la Commissione ha riflessi interessanti sul Consiglio. Se hanno una procedura particolarmente poco garantistica per il Parlamento. È peraltro una procedura residuale che riguarda questioni abbastanza laterali, e non laterali perché non siano significative, ma sono laterali rispetto al significato politico del Parlamento. Però il meccanismo dell'accordo e della comunicazione preventiva tra Parlamento e Commissione rafforza la possibilità della Commissione di appoggiare gli emendamenti del Parlamento. Qui formalmente non c'è un potere di emendamento, c'è solo un parere. Ma questo parere può innescare un emendamento proposto dalla Commissione. Capite? Quello che il Parlamento non può fare direttamente, formalmente, presentando un emendamento, lo può fare indirettamente attraverso la Commissione, che può formalizzare un emendamento come suo emendamento e con questo provocare un cambiamento delle modalità decisionali del Consiglio. Mi è chiaro? Quello che mi non piaceva di questo schema è che qua si dimentica di dire che la proposta di atto non è presentata prima al Parlamento e poi al Consiglio, viene presentata al Consiglio e agli altri organi. Per cui in sostanza la Commissione ha una doppia fase, la proposta iniziale al Consiglio e poi il parere con la nuova proposta che fa dopo aver acquisito le consultazioni. Il soggetto che acquisisce la consultazione del parere, della consultazione del Parlamento è la Commissione e di conseguenza la Commissione riformula la sua proposta con le conseguenze che vi dicevo prima per quanto riguarda il tema. Certo, è la procedura meno garantistica. La procedura è quella meno garantista del Parlamento, infatti la procedura residuale che si applica abbastanza raramente, io, se volete c'ho anche un lucido, più lucido sulle funzioni della procedura di consultazione e vedete scorrendole che non sono ambiti ad elevato tasso politico, ci sono cose molto importanti, la concorrenza per esempio sono le regole che riguardano i comportamenti delle imprese, ma proprio perché sono terreni diciamo con un certo tenore tecnico, quelle regole in Italia non sono mica fatte dal Parlamento, quelle regole in Italia sono fatte dall'autorità indipendente dell'antitrust, non sono neanche l'ordinamento interno sempre decisioni che riguardano il Parlamento, certo questo non si può dire del diritto di voto, del comportamento dei diritti connessi a cittadinanza dell'Unione Europea, dove si parla di possibilità di estensione del diritto di voto e così via. Ci sono dei settori che sono tipici, diciamo, della origine intergovernativa dell'Unione Europea. Però questa procedura è una procedura residuale, limitata a questi casi di fatto, tendenzialmente superata ogni volta che si modifica il trattato rispetto alla sua applicazione, è una procedura che formalmente esclude il Parlamento dal potere di emendamento, questo c'è ragione lei, formalmente c'è solo un parere, però dal punto di vista operativo, siccome innesca un colloquio Parlamento-Commissione, rafforza il ruolo della Commissione in Consiglio e rafforza anche il ruolo del Parlamento in Consiglio, perché la Commissione nel momento in cui fa proprio l'emendamento proposto dal Parlamento, impone al Consiglio di respingere all'unanimità. Se passare la maggioranza qualificata all'unanimità significa quel problema. Significa che quella proposta deve avere contro tutti gli Stati. Basta che ne sia uno Stato che in questo sommato ha simpatia per quella proposta, perché per esempio favorisce la sua economia, ecco che il Consiglio non può più respingerla. È una partecipazione debole, ma non è una partecipazione poco significativa. La procedura di cooperazione, come vedete, è ben più complicata. È più complicata per il semplice fatto che aggiunge una fase. Questa è pur sempre la procedura di consultazione. È uguale, fatta in piccolo, ma è uguale, no? Parere il Consiglio dei Ministri, solo che come il Consiglio dei Ministri, a questo punto, elabora una posizione comune, che non è la posizione comune del Consiglio per gli altri organi, è la posizione comune del Consiglio dei Ministri. È in sostanza l'atto che vorrebbe deliberare il Consiglio dei Ministri. E questo ha comandato in seconda lettura al Parlamento europeo. Importante il procedimento che prima era in un'unica lettura, adesso diventa a due letture. Qui si apre un ventaglio di possibilità. Il Parlamento approva oppure non delibera in tempi utili. Il Consiglio dei Ministri adotta il provvedimento e con ciò si chiude il procedimento. Prima ipotesi, chiusura del procedimento, diciamo, cioè, negli annunci. C'è la possibilità che invece il Parlamento lo respinga a maggioranza assoluta. A questo punto il Consiglio dei Ministri può prevalere e chiude il procedimento adottando l'atto all'unanimità. Qui passiamo dalla possibilità di un procedimento che si svolga a maggioranza qualificata a un'opposizione del Parlamento che fa scattare l'obbligo eventuale di unanimità per approvare l'atto. Come vedete, questa procedura non consente al Parlamento di avere l'ultima parola. L'ultima parola l'ha comunque il Consiglio, però con l'aggravante dell'unanimità. Voi capite che questo significa che difficilmente il Parlamento risponde negativamente. Difficilmente di fronte a una procedura di codecisione il Parlamento si rifiuterà e risponderà respingendo il disegno, perché respingere il disegno non rafforza il suo potere, ma lo indebolisce, potendo il Consiglio comunque adottare l'atto all'unanimità. Di conseguenza quello che viene usato sempre è il potere di emendamento. La maggioranza assoluta il Parlamento propone gli emendamenti. Questi emendamenti vengono poi discussi dalla Commissione e la Commissione decide se appoggiarli oppure non appoggiarli. Questo determina in Consiglio dei Ministri la diversità di modalità di decisione, perché se la Commissione accoglie gli emendamenti del Parlamento, il Consiglio dei Ministri li può approvare a maggioranza qualificata, ma li può respingere soltanto all'unanimità. Per cui la Commissione, appoggiando gli emendamenti del Parlamento, determina il risultato nel Consiglio dei Ministri. prego. Non so che luce. Notate che questa procedura è stata introdotta dall'atto unico come la grande novità del coinvolgimento del Parlamento, attualmente è una procedura limitatissima, è limitata soltanto a questioni che riguardano la politica monetaria. Quella che invece è diventata la procedura più diffusa è l'ulteriore complicazione, la cosiddetta procedura di codecisione. Guardate che bel procedimentino. Carino? Non è un po' semplificativo questo schema, perché in realtà... Però vedete, lo si smonta facilmente. Procedura di consultazione. Procedura di cooperazione. Ulteriore fase, procedura di codecisione. E un'ulteriore scatola infilata sulle altre due. Parlamento prima lettura, Parlamento seconda lettura, Parlamento terza lettura. Terza lettura è rimasto sul bordo dell'ultimo, mi dispiace. Per cui noi possiamo tranquillamente non spiegare, nel senso lo possiamo spiegare da qui in poi. La differenza con la procedura di codecisione è che dopo la seconda lettura del Parlamento, se ci sono degli emendamenti, perché in altri due casi si dà chiuso il procedimento, il Consiglio dei Ministri ha una ulteriore possibilità. Oltre che adottare a maggioranza qualificata gli emendamenti con l'appoggio della Commissione, o adottarli all'unanimità senza l'appoggio della Commissione, può rigettare gli emendamenti, ma se rigetta gli emendamenti si apre un'ulteriore fase, che è quella della procedura di conciliazione. La procedura di conciliazione è, come per l'ennesima volta, una figura assunta dall'esperienza dell'ordinamento tedesco, dove è previsto che quando Bundestag, la Camera federale, la Camera dei Länder, non sono d'accordo su un testo, si dia luogo a una procedura di conciliazione, ossia un comitato ristretto, paritetico, che cerca di sciogliere il nodo politico. Ed è quello che succede qua. Il comitato di conciliazione è paritetico, è composto da un certo numero di parlamentari, che corrisponde al numero dei ministri seduti nel Consiglio. Per cui in sostanza si fa la riunione tra il Consiglio e un numero di parlamentari equivalente. Questo organo cerca di raggiungere un accordo. Se non raggiunge l'accordo, non c'è adozione del provvedimento. Vedete la differenza? La differenza è che qui si prevede che non ci possa essere atto contrario al Parlamento. Il Consiglio dei Ministri non può adottare l'atto contro il Parlamento. O si conforma agli emendamenti, con o senza il parere favorevole della Commissione, oppure deve procedere alla conciliazione. E se la conciliazione non fallisce, non ha buoni esiti, il procedimento si chiude senza atto. Se invece il governo di conciliazione trova un accordo, questo accordo viene proposto ai due organi. Ossia deve essere poi approvato in Parlamento in terza lettura e dal dal Consiglio dei Ministri. Scusate, il Consiglio dei Ministri non c'entra, dal Parlamento in terza lettura. Il Consiglio dei Ministri non c'entra perché il Consiglio dei Ministri è dentro nel Comitato di Conciliazione. In sostanza qui l'ultima parola ce l'ha il Parlamento. Sarà il Parlamento, nel senso che il Parlamento decide se l'atto è approvato oppure no. Naturalmente deve avere il consenso anche del Consiglio dei Ministri, perché se no non esce una proposta di conciliazione del Comitato. È chiaro? Il Consiglio dei Ministri blocca fino al Comitato di conciliazione. Se è contrario all'atto, blocca il procedimento qui. Se invece il Consiglio dei Ministri è favorevole all'atto, tocca l'ultima parola del Parlamento, che ha una sua autonomia rispetto a quello che dice il Comitato di Conciliazione. Non è tenuto a seguire, e qualche volta non l'ha seguita, il parere, la proposta di accordo. E di conseguenza poi il Parlamento ad approvare definitivamente l'atto. La procedura di conciliazione è la procedura ormai più seguita, elaborando un po' di dati, queste sono le basi giuridiche che prevedono il ricorso all'articolo 251. Sono tutte basi giuridiche che dicono con le procedure di cui l'articolo 251, cioè quelle procedimento di codecisione, si approvano tutte queste cose qui. Ed è ormai la procedura più seguita. E sono tutti terreni politici importanti, come vedete. Sono ostanti, noi continuiamo a sentire le persone che dicono che il Consiglio dei Ministri è l'organo legislativo e il Parlamento ha funzioni solo consultive. Ed è assolutamente sbagliato. Ormai la stragrande parte degli atti comunitari esce dal Parlamento. Esce dal Parlamento ovviamente col consenso del Consiglio dei Ministri. La parte che il Parlamento vede sfuggire dal suo potere di emendamento, non di blocco, di emendamento, è pochissima. Siete spaventati da questa colata di procedure? La colata di procedure, se spaventa voi, potete immaginare come spaventa gli organi comunitari. L'ultima procedura è il parere conforme. Parere conforme, nonostante il nome, è la procedura in cui il Parlamento esercita il massimo del potere. Il parere conforme vuol dire che o il Parlamento approva o la procedura non si conclude. Vedete qui il sito del Parlamento, questo è un po' di peso dal sito del Parlamento, credo. Nelle fasi precedenti della procedura, esame della proposta della Commissione europea, il trattato non conferisce nessun ruolo formale al Parlamento. In maniera informale, tuttavia, la sua partecipazione è assicurata mediante disposizioni interistituzionali e il riferimento a quel codice di condotta a cui vi accennavo prima, un accordo informale, politico, una convenzione costituzionale tra Parlamento e Commissione, per cui la Commissione, prima di formulare la proposta al Consiglio, la presenta il Parlamento e sente del Parlamento l'opinione. è interessante questo meccanismo, da cui il Parlamento, con la sua norma di regolamento interno, ha previsto che ci sia un monitoraggio sulla conseguenza dei suoi pareri, sul seguito dei suoi pareri. Quindi in qualche modo si è strutturato un modo per dare peso ai suoi pareri. Il parere conforme, come vedete, riguarda soltanto pochissime materie. Banca centrale, la procedura elettorale del Parlamento stesso, taluni accordi internazionali minori, l'adesione ai nuovi Stati membri. È interessante questo meccanismo, perché vedete, non c'è potere di emendamento. Quello che il Parlamento non può formalmente fare in questo caso è emendare l'atto, ma sono anche atti difficilmente emendabili, per pensare, non si può emendare un trattato internazionale nelle condizioni di adesione dei nuovi Stati membri, sono tutti moduli convenzionali. Sulla Banca Centrale Europea, lì si apre un'altra finestra, la Banca Centrale Europea è un organismo strategico e delicatissimo, e diciamo quanto gli Stati membri tengono più sotto il proprio diretto controllo. La Banca Centrale Europea si è mangiata le competenze degli istituti di credito nazionali, cioè delle banche centrali e degli Stati nazionali, perché è chiaro che su questo il Parlamento Europeo poco riesce a dire, se non usando poteri impeditivi. Senza il voto positivo del Parlamento Europeo, questi atti non possono essere adottati. Per cui non c'è potere di emendamento, ma c'è potere di veto.